Stavo sentendo la radio stamattina e c'era questa notizia che è uscita la guida Michelin nel 2023, che credo sia per te importante, a me francamente.
Ho già fatto
Immagino.
gli auguri
E c'era questo come si chiama, questa dichiarazione di Carlo Cracco, col quale io normalmente non sopporto, che però diceva un tempo si cucinava per fare bene le cose, adesso si cucina per prendere le stelle. Ed è interessante perché è un problema sul quale dovremmo un attimo riflettere da svariati punti di vista, nel senso che è uno dei punti centrali delle teorie di Beck, questo fondamentalmente, che è quello della definizione, no? Il potere di definizione, oggi come oggi, ci dice Beck, è uno dei più importanti poteri a disposizione. E questo vale, ottimo lancio, vale per la politica, no? Per esempio abbiamo la commissione per lo sciopero che ci sta dicendo che per una serie di motivi questo che è stato proclamato non può definirsi sciopero generale e quindi è un problema di definizione. Dall'altro abbiamo il fatto che ci sia qualcuno che può decidere che un ristorante vale una, due, tre o nessuna stella, che è un problema di definizione, perché non ci sono dei criteri oggettivi. Vorrei che fosse chiara questa cosa, perché siccome la vulgata, quella della scienza di cui abbiamo parlato fino ad oggi, criterio convenzionale, si mettono d'accordo e decidono che vale qualcosa, però appunto.
assaggiano, quindi è proprio una cosa del gusto, dell'estetica, cioè non
Esatto,
c'è niente di
però
razionale.
crea un canone, è quello il
Certo.
problema, no? E creare un canone è, per certi versi, un modo per garantire una certa qualità, probabilmente, però per altri, di fatto, è quello di costruire una posizione di potere, perché nel momento in cui tu hai creato il canone, gli altri devono adattarsi. Ed è esattamente quello il problema. Questo vale per tutti i criteri di valutazione, perché quando uno sente parlare del, sai, ah, il merito, no, queste cose. Per carità, in astratto, come sempre, sono discorsi che non fanno una piega, è la prassi il problema. Perché come lo valuti tu il merito? Qual è il modo attraverso il quale valuti il merito? E oltretutto, qual è la retroazione che tu hai tra questo modo e ciò che stai misurando o valutando? Perché il grande problema è tutto lì. Allora, è ovvio che a un certo punto, può porsi il problema di come faccio a decidere qual è il miglior ristorante sul pianeta. No? O comunque, insomma, i migliori ristoranti sul pianeta. E questo vale fino a un certo punto perché a un momento dato io stabilisco che ci sono 4, 5, 10 parametri che secondo me sono importanti per capire sta cosa. Nel momento stesso in cui io li pongo, però, suspense.
No, non è il nostro.
Ah, ok. Nel momento in cui io li pongo, quelli diventano prescrittivi. Quindi, mentre tu prima li utilizzavi per valutare l'esistente, al secondo giro quelli diventano parte dell'esistente che si configura in modo che tu possa valutarlo. Non so se vedete la questione. Ed è una questione problematica, evidentemente, no? Perché poi a un certo punto, come è successo, questo lo dico piuttosto chiaramente perché è uno dei problemi che abbiamo noi all'università, che non si riesce ad aggirare perché c'è sempre qualche fenomeno, diciamo, ma sulla valutazione non dobbiamo assolutamente sottrarci. Ma perché? Cioè, parliamone, perché uno deve per forza esporsi a una serie di processi che sono di fatto di censura? No, tu non mi sottraggo alla valutazione quando tu trovi un modo di valutarmi che sia condivisibile. Quando tu decidi a priori che io devo scrivere, non lo so, 1.000 pagine l'anno, poi se anche se tutte piene di filastrocche è uguale, francamente sai che c'è, vabbè, non specifico. Però comunque il problema è esattamente quello. Allora, è chiaro che al momento in cui si è sopposto il problema di valutare, uno dei modi con cui hanno pensato di valutare era quello della citazione, no? Quante volte vieni citato dagli altri? Più ti citano è più interessante. Oh, al di là del fatto che poi anche Umberto Eco ha detto: ma guarda, se tu dici una colossale cazzata, ti citano tutti uguale, però non era esattamente quello che tu volevi ottenere, e questo è. Però una volta che tu l'hai detto, ovvero una volta che hai detto io ti valuto bene e ti do i fondi e ti tratto bene, ti faccio fare gli avanzamenti, tutta una serie di cose che abbiamo già visto, noi famosi benefici e privilegi delle cose. Ecco, nel momento in cui tu lo dici, uno poi non scrive più quello che gli pare e eventualmente cita. Uno fa in modo che venga citato. E si mette d'accordo con gli amici in modo che loro citino lui e lui citi loro, e tutta una serie di giri che sono delle distorsioni radicali del processo di ricerca.
Con
È ovunque se succede
esatto,
così, purtroppo.
tutti i link che tu fai su diretti.
Esatto, ovviamente poi chiaramente scegliamo dei parametri quantitativi di valutazione, perché la qualità purtroppo continua a essere latitante più o meno dappertutto, E quindi questo crea evidentemente una serie di distorsioni che non finiscono più. Al di là delle distorsioni, crea anche uno stile, un canone, un obbligo. No, quindi se tu vuoi avere accesso a un certo tipo di privilegi, pubblicità, capacità economica e richiesta economica, devi diventare uno chef stellato. Come fai a diventare uno chef stellato? Tum, 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 tum. Quindi il tuo eventuale talento che non rientrasse fra i canoni di quelli che hanno stabilito la stellatura, se lo giochiamo e otteniamo l'ennesimo fotocopia di Carlo Cracco, Cannavacciuolo, altri nomi che non so perché li sa lui. Però
effettivamente, benché ci sia un'attenzione particolare al non quantitativo, quindi è prettamente qualitativo, e dipende da quelli che sono i giudici che devono assaggiare, per diventare 3 stelle ci deve essere 15 passaggi di 15 giudici diversi che danno tutti il valore 3 stelle, altrimenti non le prendi. Quindi hanno cercato in qualche modo, però il problema è un altro. Si è infiltrato un'ulteriore economicizzazione. Non so se uno ha mai visto un ristorante stellato dove c'è l'acqua Panna e l'acqua San Pellegrino. Mm-hmm. Sono sponsor della guida Michelin. Quindi non solo c'è un discorso che ti crea uno standard e fa sì che alcuni fornitori forniscano a te. E inoltre, se uno chef decide di non avere una cucina, diciamo, più regionale e comunque essere valido lo stesso, ma di entrare nelle stelle, deve assoggettarsi a determinati fornitori e a determinati stili proprio estetici di presentazione del piatto, perché devi usare determinate cose. E questo è proprio, cioè, lo vediamo dalla scuola, cioè noi mi hanno insegnato che se la CNEL, che è quel cilindro, diciamo, fatto con cucchiai, non è perfetta, mm-hmm. non è da stellato. Cioè l'estetica in questo senso, cioè non è che è solo il sapore, è come presenti il piatto, è come fai le cose, quindi è proprio un canone, come appunto si diceva, che se vuoi entrare lì, quindi avere investitori, fornitori di un certo tipo, immagine,
clientela di un certo tipo.
Fumico, l'ho vista ora, l'ho scritto ora, mi ha risposto, sono impegnata alla trasmissione televisiva, cioè lei è venuta dal Giappone, si è sposato un ragazzo di Napoli, che è uno chef bravo, insomma, che ora lavora qui a Vespasia, e era una ragazza qualunque. Mm-hmm. Ora che ha preso la stella, l'ha presa l'altro anno, quest'anno gliel'hanno confermata, è in televisione, quindi è come dicevi il discorso dei fondi, loro accedono anche a altre tipologie di lavori dove si guadagna di più.
Assolutamente.
Il ristorante viene sponsorizzato da investitori perché diventa una società per azioni, e quindi è così, cioè è una cosa creata d'arte.
Ed è evidentemente una perturbazione economicistica di un processo che altrimenti non ne avrebbe avuto alcun bisogno. Quindi il problema è esattamente questo. Ma a monte ancora di questo tipo di ragionamenti, che molti non fanno perché pare che c'è la, come dire, a me quello che lascia più perplesso di tutto è questo assoggettarsi a queste autorità. Cioè, chi cazzo l'ha detto che Michelin deve essere in grado, l'unico che deve stabilire un canone per i ristoranti? Chi l'ha detto che 3 ditte americane, che peraltro hanno tutta una serie di impicci e di problemi loro e derivano addirittura dal tempo in cui si raccoglievano i fondi per la costruzione delle maledette ferrovie verso l'ovest, siano i giudici dell'economia mondiale? Standard & Poor's, Fitch, è un altro che mi scordo regolarmente, ma sono questi fondamentalmente, no? Sono quelli che sono in grado di dire al pianeta se tu vali o non vali, e non c'è uno che dica perché. A me è quello che mi lascia perplesso. Cioè, noi siamo in uno stato di totale e costante espropriazione di competenze a favore di qualcuno che non si capisce che titolo abbia, perché il problema serio è quello.
Lo dice bene nel film Il destino di un cavaliere, quando dice loro la nobiltà se la sono presa a punta di spada, cioè non è che c'è uno che te l'ha dato per un motivo, te sei nobile perché te lo sei conquistato con l'economia, così come ha fatto la guida Michelin speciale Matteo.
Esatto, perché non lo so, ma appunto, voglio dire, io posso capire che ci sia qualcuno che ti dà dei consigli, ma tra il fatto che ci sia uno che ti dà dei consigli e uno che detta legge, c'è un vasto spettro semantico, voglio dire, no? E noi invece siamo quelli che si fanno dettare legge dal primo stronzo che passa. fondamentalmente, e non ci troviamo niente da ridire, cioè non c'è stata un'iniziativa da parte dell'Unione Europea per creare un'agenzia di valutazione indipendente. Noi abbiamo le tre americane che, guarda caso, come d'altronde l'università, no? C'è qualcuno che si chiede come mai in top della classifica universitaria ci stanno sempre quelli che fanno le classifiche? No, eppure lo diamo per scontato. Vabbè, c'è Harvard, la Ivy League, oh, ma santa madonna, non sanno insegnare niente a nessuno questi, per molti versi. Cioè, quelli che escono da lì sono dei perfetti imbecilli, salvo saper fare perfettamente delle cose, poche. Quindi, voglio dire...
Sono anche americani.
Ho capito, ma ciò non toglie, voglio dire, noi che abbiamo la tradizione ottocentesca, visto che ieri c'è stato l'anniversario della Federico II, 800 anni di insegnamento, ci dobbiamo far spiegare dagli americani come si fa l'università. Io queste cose non le capisco, ho dei problemi, scusatemi, però francamente il problema, come vedete, quindi non è tanto soltanto il problema della definizione, quanto il problema dell'accettazione del potere di definizione senza nessun tipo di apparato critico a monte. Cioè, per quale ragione qualcuno deve essere in grado di dettare delle regole che sono coinvolgenti a livello globale? Perché la Michelin è a livello globale, ce lascia, cioè, più o meno chi se ne frega per certi versi, però comunque è un esempio. E sono tutti così. Assolutamente, allo stesso modo l'università, allo stesso modo l'economia. Noi siamo nelle mani di una serie di arbitri che non hanno nessun tipo di, come dire, almeno i nobili se l'erano guadagnata a punta di spada. Questi non hanno fatto niente, salvo avere l'idea di cominciare. Che va bene, però no, poi basta. Niente, noi appunto abbiamo questo atteggiamento che è paradossale per molti versi, perché da una parte questo continuo accento sull'innovazione, l'indipendenza, l'autonomia e tutte le fregnacce moderne che conosciamo, dall'altra dei comportamenti che sono totalmente opposti. Basta che arriva qualcuno e ti dice una cosa e tu zitto e ubbidisci. Bello, però perché? Ecco, perché non vuoi avere responsabilità.
Niente,
è piuttosto semplice purtroppo dirlo in modo così brutale, però di fatto è comodo.
Un abdicare dello Stato, delle strutture che
per carità
sono dati nella storia ai cittadini per...
Assolutamente, però poi lo Stato, se accettiamo la teoria simmeliana, lo Stato è il risultato delle azioni dei singoli. E ci sono, quindi è ovvio che c'è un clima che investe tutti, dalle istituzioni al singolo, perché chiunque è pronto a fare, arriva qualcuno e te gli devi fare così, 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 e tu lo fai. Tra l'altro questo si vede anche nel campo dell'imprenditoria, no? Voglio dire, prima c'era il famoso rischio d'impresa, il capitano d'impresa, il capitano d'industria, sta figura metafisica che per certi versi era pronto a rischiare l'osso del collo, l'ha fatto a lungo, e oggi cosa abbiamo? Oggi abbiamo il franchising, che c'entra niente. Cioè, il franchising è esattamente il canone riprodotto. Allora, c'è uno che ha avuto una buona idea, voglio pure io, la faccio uguale. E quello mi dà tutti i pezzi di carta per i quali io lo devo fare uguale. Quello è il problema. Non è che io posso decidere di fare un McDonald's con altre stigliature, con altro. No, io devo fare il McDonald's esattamente come dice il canone. E io sono dispostissimo a farlo. Faccio carte false. Perché? Perché è un'idea vincente e non ho bisogno di stare a pensare io, rischiare io, fare cose. Ecco, questo è il clima. E questo è un clima da sconfitta. Evidentemente, è un clima da disgregazione di uno Stato e di una cultura, perché... Esatto, ma la cultura invece campa perché si rinnova, e nel momento in cui la cultura non si rinnova più è finita per molti versi, un po' come la biodiversità. Noi oggi abbiamo la gran parte delle specie sulle quali si fonda l'alimentazione del pianeta che sono tecnicamente estinte, sempre secondo le definizioni ovviamente, perché non abbiamo altri modi per farlo, però di fatto, eppure continuiamo a comportarci come se tutto fosse normale. Allo stesso modo noi abbiamo di estinto tutto quello che è il registro che doveva essere il registro di supporto della modernità, quindi la creatività, l'innovazione, tutte queste cose che tutti proclamano ogni momento. È come diceva Baudrillard, il momento in cui comincia a proclamare le cose è quando non ci stanno più. Ed effettivamente, parli di innovazione quando non c'è l'innovazione, parli di creatività quando non c'è la creatività, parli di tutta una serie di cose quando sono finite. Ti piacerebbe che ci fossero? È uno di quei procedimenti magici di cui parlava Maffesoli ai tempi. Quindi, come vedete, il clima della questione è piuttosto impegnativo, nel senso che, dimmi.
Possiamo usare come sinonimo di canone conformazione per quello che stiamo dicendo?
Sì, più o meno sì, diciamo che il canone porta con sé un peso simbolico un attimo più identico, no? Nel senso che il canone è proprio veramente una serie di cose che tu segui in modo pedisseguo per molti versi. Conformazione però può andare bene lo stesso, insomma, tutti quelli che sono i sinonimi di un insieme di regole, di norme, formazione è anche un buon termine, quindi sì, ci può stare assolutamente, assolutamente. Ed è uno dei come dire, dei motori della genesi del sociale, questo, perché è ovvio che non è che tu puoi pretendere di innovare continuamente. No, ci sono dei momenti in cui si innova, dei momenti in cui si innova di meno. Il problema è che qui non si innova più. e abbiamo creato uno stile di vita, uno stile di pensiero, uno stile culturale all'interno del quale il cambiamento non è più contemplato, o è contemplato solamente sotto alcune forme che lo utilizzano da un punto di vista formale, ma nella prassi non lo praticano. Il cambiamento oggi come oggi che cos'è? Cioè, che vuol dire cambiare? Vuol dire adeguarsi all'idea che abbiamo di cambiamento, il che vuol dire rimanere dove stiamo fondamentalmente. E questo purtroppo lo vediamo anche da un punto di vista di della creatività culturale, artistica. No, voglio dire, se prendete il cinema, è rarissimo riuscire a trovare un film che non risponda a canoni, o non sia un prequel, un sequel, tratto da qualcos'altro. Insomma, gente che fa film nuovi, io non ne vedo da un po'. A musica non ne parliamo neanche, perché c'è da spararsi. Nella scrittura e nel modo in cui la scrittura immagina il futuro siamo in una situazione devastante, perché se voi andate a prendere la grandissima parte delle distopie e delle immaginazioni fantascientifiche, sono l'oggi in peggio, tutte. Cioè il potere, lo strapotere delle multinazionali, l'inquinamento arrivato a dei livelli inauditi, lo scontro con la tecnologia, tutte cose che poi le sapevamo dai tempi di Jules Verne praticamente, quindi non è che ci voleva qualcun altro che ce le ribadisse. Dopodiché abbiamo i fenomeni dell'intelligenza artificiale, ma vabbè, quello lasciamolo perdere, se no è un altro fronte di combattimento. Ad ogni modo, quindi, come vedete, c'è una congerie di questioni che è abbastanza, da questo punto di vista, chiara, una volta che la cominci a identificare, ed ha a che fare in larga misura con tutto questo insieme di discorsi che abbiamo fatto fino ad oggi. Ha a che fare con questo insieme di discorsi perché? Perché per molti versi, se vogliamo riprendere la cosa e portarla un attimo a un altro esito, come possiamo immaginare per certi versi il modo in cui abbiamo creato la nostra cultura e l'abbiamo portata avanti? Allora, abbiamo detto che a un certo punto c'è stato questo momento di innalzamento corporeo in cui ci siamo alzati in piedi, c'è stata poi alla fine, a un certo punto, questa presa di consapevolezza. Abbiamo detto che questa presa di consapevolezza non ha funzionato come avrebbe dovuto, nel senso che non c'è stato un, come dire, automatico riconoscimento del pregresso, ma c'è stata una cesura col pregresso. Ok? E quindi noi ci siamo trovati a un certo punto a immaginarci, sin da Platone, come due cose distinte. Questa la chiama, Eugen Fink la chiama l'immaginazione centaurica dell'Occidente, perché appunto eravamo in parte bestie e in parte uomini, no, divini per molti versi. Quindi abbiamo cominciato a immaginarci, da Platone fino a Cartesio, che abbiamo visto in modo un tantino più preciso, come un cocktail di due cose che non c'entrava niente l'una con l'altra. Ovvero sia l'apparato corporeo, tutto quello che ha a che fare con la materia, le passioni e tutto il resto, e invece questa scintilla divina che ci permette di essere razionali, astratti, calcolanti e tutte queste cose qui. Ora, cosa ha comportato questo discorso e soprattutto perché Cartesio continua a essere così importante? È divertente perché ieri abbiamo fatto una prima riunione di un gruppo di lavoro per creare dei percorsi di formazione alla comunicazione strategica in una scuola di alta formazione. E senza io dicessi niente è saltato fuori Cartesio da tutte le parti, e il registro verbale che è stato utilizzato era totalmente diurno. C'era sempre la richiesta di chiarificazione, la richiesta di trasparenza, la richiesta di precisione, tutte quelle cose che sono ossessivamente di aeretiche, e quindi questo poi mi pregerò di farglielo presente, ma è stato divertente perché io non ho detto una parola su Cartesio, solo che tutti, forse sono un po' troppo cartesiani, ma parliamone. Però ad ogni modo, Cartesio perché? Perché Cartesio non solo stabilisce questo canone, lo possiamo dire senza nessun problema, però allo stesso tempo comincia già a dare il là a tutti i processi che porteranno al colpo di mano, diciamo, chiamiamolo così, del Verstand, che è la parte dell'intelletto più astratta. Cioè noi abbiamo, non è la nostra mente, non è tutta uguale. La nostra mente è fatta di una serie di, ci dicono perlomeno filosofi e psicologi, in particolare tedeschi, di una serie di, no, facoltà. Quella più astratta di tutte è il Verstand, che noi traduciamo intelletto, però in tedesco un attimo più lo identifichi un po' meglio. Ed è quello che ovviamente ragiona in termini numerici, chiaramente. Quindi nel momento in cui Cartesio, guarda i casi della vita, propone tutta questa storia della divisione fra le res, ci sono anche Leibniz e Newton che mettono a punto il calcolo differenziale. Quindi abbiamo gli strumenti matematici per poter finalmente affrontare la questione. Quindi come vedete, passaggio e la progressione va in questa direzione, va verso quella di un sapere sempre più disincarnato, sempre più astratto, sempre più assolto dal problema della materia. Perché col canone che abbiamo visto, con l'apparato di comprensione che abbiamo visto dall'altra volta di Durand, noi sappiamo che il problema con il corpo è un problema che ha a che fare con la chiave centrale della questione, che è quella della mortalità. Vi ricordate? Ah, no, dovevamo cominciare sentendo Brandoardi oggi. Ah, meno male che potevate ricordare voi, complimenti. Allora, dicevamo quindi, le prime due strofe parlano del regime diurno, in ultima analisi. Perché cosa ti dice? Sono io la morte e porto corona, sono io di tutti voi, signore e padrona, e sotto la mia falce il capo tu dovrai chinare, o dell'oscura morte al passo andare. E l'altra invece dice, sono la mia morte, insomma, così forte sono e dura che non mi fermeranno le tue mura. Quindi tu stai in un clima di antitesi nei confronti della morte, cerchi di combatterla. La combatti direttamente con le armi, oppure cerchi di combatterla tenendola fuori, no? Quindi questo è l'approccio diurno. L'approccio notturno, invece, è tutt'altro. L'approccio notturno è quello che ti dice, posa la falce e danza tondo a tondo, il giro di una danza e poi un altro ancora, e tu del tempo non sei più signore. Quindi, come vedete, sono due modi, no? È questo che voleva significare il Durand quando ha fatto la distinzione dei regimi, perché implicano due modi di affrontare la morte radicalmente diversi, che poi portano con sé ovviamente non soltanto il problema della morte, ma tutto il modo nel quale tu ti poni e affronti il mondo. Come abbiamo detto l'altra volta, il discorso dell'out-out si traduce in una serie di leggi e di modi in cui abbiamo costruito intere sfere del significato e del senso della vita, che ne risentono ad oggi. La concorrenza è un modo di affrontare l'attività economica costruito sull'out-out, non certo sull'et-et, non c'è nulla di collaborativo, anche se poi di fatto le dinamiche le impongono certe collaborazioni, no? Però la logica della concorrenza è quella dello scontro, di tutti contro tutti. Allo stesso modo l'evoluzione e Darwin sono stati letti così, da Spencer, però di fatto è diventata una delle vulgate per le quali c'è la legge più forte, la legge della giungla e tutte queste cose che evidentemente hanno a che vedere, no, che è successo una volta che ho fatto uno scherzo del genere andando a prendere un treno, quindi sono inciampato negli scalini della scala mobile, mi sono fatto un male cane, uno stinco, non ci ho fatto caso. Quando sono arrivato a Verona mi sono accorto che c'avevo il calzino piantato nella carne perché mi ero fatto due buchi che finivano più. Quindi stavo controllando di non sanguinare, su quelle cose. Però mi sembra un attimo meno complicato. Ad ogni modo, quindi, e nella fisica abbiamo dato, come dicevamo, credo la volta scorsa, il privilegio, il primato alle leggi della termodinamica, che sono quelle dell'entropia, che di fatto che cos'è se non una divisione costante fino alla fine. Quindi abbiamo costruito il mondo magnificando soltanto uno dei suoi aspetti, quello della divisione. E questo purtroppo poi ne risentiamo. Tutti quelli che oggi cominciano, accorgono che la cultura è divisiva, a me fanno anche tenerezza per molti versi, no? Perché noi siamo divisivi dall'inizio, abbiamo cominciato a dividere da subito, però ci sono stati, e questo eventualmente segnate, ricordatemelo per favore, di parlarne perché potrebbero esserci potrebbe essere interessante parlarne. Ci sono stati una serie di contrappesi nel tempo che hanno fatto sì che questo atteggiamento venisse lenito, in qualche modo ammorbidito, a volte addirittura abbandonato a favore di altre dinamiche cooperative. Però negli ultimi tempi in particolare tutti questi contrappesi culturali olistici, direbbe Dumas, si sono affievoliti, perché è ovvio che se tu non li mantieni mai, se tu non crei un clima nel quale ci sia una possibilità di una polifonia di approcci, alla fine, dai e dai, anche i processi più lunghi si sgretolano, perché questi di fatto sono processi che contavano sulla famosa cultura implicita, quindi su quello che si trasmette senza che lo si sappia, ed è un tantino più al sicuro e protetto da certi tipi di interferenze. Purtroppo però, appunto, se la cosa prosegue per centinaia d'anni, alla fine, come dire, anche con tutta la buona volontà, non riesce a mantenere il punto. Quindi problema è che anche nelle altre discipline ci si sta cominciando ad accorgere del fatto che è insufficiente, no? Se prendete la fisica, che è uno dei settori nei quali secondo me meglio si vedono queste dinamiche, già abbiamo detto che per esempio il tipo di discorso si può benissimo interpretare alla luce della querela che c'è stata fra Einstein e Bohr a proposito della meccanica quantistica. Le prospettive sono assolutamente quella diurna e notturna. Lo trovate in quasi tutte le distinzioni, in quasi tutte le specificità anche disciplinari scientifiche, perché appunto la scienza, come abbiamo detto, non è un'attività separata. La scienza fa parte esattamente del modo in cui noi guardiamo e comprendiamo il mondo, e all'interno della scienza, come si è capito, credo in modo ormai avrebbe dovuto capirsi in modo ineluttabile con la pandemia, non c'è una verità. No? Quindi questo mettiamolo da parte, perché è uno dei problemi ai quali volevo andare oggi. Ad ogni modo, il discorso invece della, come dicevamo, nella fisica c'è la ricerca della seconda legge, che era quello che diceva Durand quando, no scusatemi, Morin, quando andate a vedere i sette saperi o le sette lezioni. Cosa dice Durand? Il cosmo e anche l'uomo è un sistema auto-eco-organizzativo, che vuol dire che non c'è semplicemente la distorsione dell'entropia che porta al peggioramento, ma nello stesso tempo ci sono dei processi che invece riportano le cose insieme. Non è che le stelle hanno smesso di nascere, solo che noi non le vediamo, perché abbiamo sempre questo problema di scala, evidentemente, per il quale, no, quello che non vediamo non c'è. E non è vero, semplicemente che mentre nasce una stella noi siamo morti 60, 50, 60.000 volte nel frattempo, no? Quindi il punto, di nuovo, è che se noi vogliamo comprendere il cosmo dovremmo cominciare a entrare nelle procedure del cosmo. E il cosmo non è un posto che sta andando ineluttabilmente verso la fine, che guarda caso è la proiezione sul cosmo di quello che è il nostro destino, perché non è detto, no? Quello che dice giustamente Fink è che il cosmo è qualcosa che ha una sua logica. E pretendere dal cosmo che abbia un inizio e una fine è un atto arrogante. Perché dovrebbe? Semplicemente perché noi cominciamo e finiamo? Mi pare assurdo. Quindi il problema della questione è, in prospettiva, riuscire a entrare in un'ottica nella quale alcuni tipi di ragionamento non possano essere sottomessi alle categorie cognitive correnti, perché il cosmo non è un oggetto. Quello che dice Fink, poi magari vi faccio vedere delle slide se ce l'ho, se non ve le porto domani, non è un oggetto fra gli oggetti, perché nel momento in cui lo sottopongo a questa logica, uno, mi incastro in una serie di regressioni all'infinito che non finiscono più, perché se il cosmo è finito, che c'è fuori dal cosmo? La logica del contenitore e del contenuto, no? Se qualcosa sta dentro a qualcos'altro, quello dove sarà? Quindi c'è un altro cosmo, c'è un metacosmo che poi a sua volta sta dentro un metacosmo, non finiamo più.
Chiaramente.
Ma la scienza, diciamo che è un'impresa cognitiva bellissima. Se si fosse fermata ai suoi limiti, che sono abbastanza evidenti e li conosciamo un po' tutti da tempo, sta cosa sarebbe stata splendida. Il problema è che la scienza, come tutto quello che fa parte della nostra particolare visione del mondo, ambisce a diventare cose che non può essere. Noi andiamo a diventare cose che non siamo. Noi non siamo dei. È semplice, no? Noi siamo semplicemente esseri umani. Riuscissimo a capire che vuol dire già essere esseri umani sarebbe un grosso passo avanti. Non l'abbiamo capito, abbiamo frainteso radicalmente, e quindi questa scienza che doveva essere, nelle parole di Newton, costruire degli arcipelaghi di senso in un oceano di mistero, che è una bellissima espressione, trovo, no? Che poi è quello che dice anche Morin, è quello che dicono parecchi altri, è diventata invece una strategia per il controllo e il dominio assoluto del mondo e dell'universo. Quindi andiamo su Marte, andiamo sulla Luna, facciamo tutta una serie di cose bellissime a parole, che però lasciano perfettamente il tempo che trovano, e soprattutto sono ridicole laddove non sappiamo un cazzo di quello su cui stiamo. Cioè, noi pensiamo di aver capito la Terra e non l'abbiamo capita. L'abbiamo capita secondo una serie di criteri e di modi di comprenderla che sono ritagliati su di noi, ma la Terra con noi, come dire, ha altri rapporti che non comportarsi esattamente come facciamo noi. Quindi, nel momento in cui cominciamo a renderci conto, appunto, dell'esigenza di una seconda legge che descriva i processi di aggregazione e di creazione all'interno del cosmo, e non semplicemente quelli di separazione di entropia, che adesso si chiama negentropia, se vogliamo essere proprio precisi, quindi il contrario dell'entropia. Oppure nel momento in cui cominciamo a parlare, purtroppo senza poi metterlo in pratica, della necessità del lavoro di gruppo, della cooperazione, della collaborazione fra aziende, dei distretti, tante cose che ci siamo raccontate e che però rimangono tutte a un livello molto alto, perché se vai giù trovi questo e questo non lo aggiri se non te ne rendi conto, non lo capisci e non lo cominci a rimodellare secondo altri criteri. Ecco, in tutto questo chiaramente il regime notturno ha a che vedere, perché il regime notturno è quello del fatto che te devi adattare alle cose. Quello è il punto. Cioè, se vogliamo fare un parallelo navigatorio, se lo vogliamo chiamare così, navale, il nostro atteggiamento è quello della barca col motore a vapore che va dritta dove gli pare. E quell'altro è quello da barcabella. A barcabella va dove la porta il vento, non dove vuole andare. Se gli dice bene, va dove deve andare, altrimenti deve inventarsi tutta una serie di strategie o rema oppure bordeggia o quello che è, perché non ci può arrivare. Perciò capite che l'approccio è diverso e anche lì, nella stessa navigazione, questo si è sentito moltissimo. No? Perché sono tutte metafore, non c'è niente da fare. Nel momento in cui noi ancora abbiamo l'Odissea come narrazione della vita umana, perché quello è il viaggio di Ulisse, è il viaggio di tutti noi, no? Quindi è chiaro che se quello lo concepisco con un certo tipo di nave, lo faccio in un certo modo, e se lo concepisco con un altro tipo di nave, lo faccio diversamente. Perciò queste cose sarebbe tempo che cominciassimo a capirle, perché sono fondanti all'interno dei processi che creano la realtà. E accento il discorso del creare la realtà perché è la parte difficile del programma, come dicevamo. Però cosa ci dice quindi nei riguardi della morte questo discorso? Che se tu la morte in qualche misura l'accetti, se tu la morte cominci a considerarla come qualcosa che non è assurdo ma è connaturato a te stesso, se metti a punto una serie di rituali che ti permettono di ammortizzarne l'impatto, vivi meglio. La morte non è più la padrona del tempo, tu non vivi più con l'ossessione di quando morirai, che diventa l'ossessione che si trasforma nei vari rituali medici e ormai di analisi e di anamnesi che fanno tutti i nostri VIP, no? Con autotrasfusioni, cose, impicci, imbrogli, che voglio dire, vivi di più, ma il tuo tempo lo passi a cercare di vivere di più, quindi anche lì, no? Come diceva Woody Allen, se ho smesso di fumare, vivrò una settimana di più e pioverà tutto il tempo, che era, credo, una delle frasi, no? Più migliori da questo punto di vista per spiegare la questione. Però lo vivi con un'altra serenità. Allora, come avrete capito, sempre che avrò fatto col pennarello in tutto questo, chissà. Eppure c'era, no? No, quello credo che sia un pezzo di carta plastificata, invece, non so dove origina. Ok, ragazzi, facciamo il quesito della Susi. Qualcuno vede il pennarello?
Deve essere tra il muro e la pedana.
Il muro e la pedana non mi pare. Non so
Allora non c'è.
se c'entra. No, c'era, c'era. C'ho scritto, giuro. Dove potrei averlo? Eccolo qua, vedi? Allora, dicevamo che siamo di fronte a due schemi. Uno è la concezione del tempo lineare cattolica, cristiano-cattolica, e moderna, evidentemente, no? La proiezione verso il domani. I famosi domani che cantano, li definiva Michel Maffesoli, che è un autore che da questo punto di vista ha molte cose da dare, devo dire, insomma, molto interessante come traiettoria di pensiero. Quindi l'approccio moderno, che è l'approccio che va a headlong, come dicono gli inglesi, contro il problema e quindi l'antitesi, lo scontro, il diurno.
Paradossalmente va dritto verso la morte e ci arriva prima.
Esatto, infatti c'è questo, è uno dei tanti contraccolpi che non abbiamo preso in considerazione, no? Tutto questo discorso. Perché va bene, può essere concepito bene da un punto di vista cattolico laddove tu abbia fede, perché poi di fatto io non vedo mai questi comportamenti, perché tu stai andando, come si dice a Roma, è andata a sta meglio, no? Tu vai di corsa, devi sbrigarti e uscire dalla valle di lacrime, prima muori meglio è. Se credessimo, questo sarebbe il punto di vista, no? Quindi dovremmo fare delle feste, non dei funerali, perché a un certo punto, nel momento che qualcuno muore, è viva, finalmente è tornato a godersi sta noia mortale, vabbè, ad ogni modo è tornato dove deve. Oh, il momento in cui non credi più è una follia, perché come strategia è a dir poco ansiogena. Non voglio aggiungere, però perlomeno ansiogena lo è. Quest'altro invece è il ciclo, no? Che guarda caso ha a che fare con le famose strutture sintetiche di cui abbiamo parlato l'altra volta, evidentemente, no? Un problema di ritmo, un problema di scansione, è un problema di gestione del tempo, che peraltro noi conosciamo benissimo, perché io so che nel tempo sto diventando sempre più filocattolico, me ne rendo conto, ma è buffo per molti versi, però da certi punti di vista devo dire che hanno avuto delle
C'è
idee
un dualismo nel cattolicesimo,
assolutamente
quanto
geniali, sono stati assolutamente geniali. Perché? Perché da una parte c'è questo discorso, ma dall'altra c'è anche questo, perché l'anno liturgico è questo. Cioè, tutte le domeniche sono una domenica dell'anno liturgico, quindi di fatto tu vivi in un anno. Nell'ottica del tempo sacro, tu stai sempre lì, non c'è un invecchiamento, non c'è un cambiamento, c'è sempre. E questa cosa che tu ci creda o meno, che tu vada in chiesa o meno a sentire le letture della domenica X, che sono sempre le stesse, eccetera, eccetera, comunque la ritrovi poi nella scansione dei rituali dell'anno: Natale, Pasqua, Ferragosto, eccetera, 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 no? Esatto, che
Cioè,
hanno rubato a tutti, qua, tutto, no? C'è niente, quasi nulla di originale in questa storia, perché hanno rubato tutto
però
quello che
il
c'era prima.
ciclo annuale c'è come nella natura.
Ma ragazzi, da lì veniamo. È ovvio che in tutte le religioni del mondo ci siano i riti e le ritualità stagionali, perché quello siamo. E fino all'altro ieri abbiamo vissuto là dentro tutti quanti. Mo' ci facciamo più caso oppure ci lamentiamo perché non ci sono più le mezze stagioni, però di fatto il problema è esattamente questo. Cioè, quando cominciate a ragionare in un'ottica che è sconnessa dalle pretese moderne, vi rendete conto che tutto questo non è solo un problema nostro, ma è un problema ambientale. Perché è ovvio che le strutture sintetiche e i ritmi delle strutture sintetiche sono certamente il battito cardiaco, il respiro, il sesso e quello che volete, ma nella gran parte dei casi sono i ritmi circadiani, sono i ritmi del giorno e della notte, le stagioni, gli anni, quelli sono. E il ritmo è esattamente quello che ti permette di sconfiggere la morte. Perché appunto tu lo fai, e noi lo facciamo oggi, tanto per dimostrare quanto siamo terrorizzati dall'idea della morte. Noi lo facciamo tutti i giorni con degli altri strumenti che non riconosciamo come tali, ma che questo fanno. Pensate alle agende e ai calendari di Google e a tutte le richieste costanti di appuntamenti per scadenze che non stanno né in cielo né in terra. Cioè, io devo oggi, voglio andare a sentire un concerto, devo prenotare adesso per l'anno prossimo. È assurdo, economicamente ha senso, perché chiaramente è ovvio che derivando poi trovi delle questioni, perché vuol dire che quello va al concerto con i soldi che hai dato tu, per cui lui non spende una lira, è soltanto guadagno, mi sta bene, ma perché io ci sto? Perché implicitamente prendere un impegno per fra un anno vuol dire che io fra un anno ancora sarò qui. Assolutamente.
Dicevamo,
Ma per niente, però il problema è esattamente quello, noi facciamo come se. E quindi quando abbiamo dei modi per fare come se, li sfruttiamo fino all'ultimo. Quindi io so perfettamente che farò le tesi nell'aprile del 2025, no? E che l'anno prossimo, e più andiamo avanti, e più esagerano. Prima erano 3 mesi, poi 6, poi 9, poi un anno, poi diventerà un anno e mezzo. Perché abbiamo paura. E soprattutto non abbiamo la minima consapevolezza di tutte queste cose. Quindi noi, e quegli affari che avete al polso lo dimostrano, no, tu no, ma lei sì, siamo costantemente alla ricerca di supporti simbolici per la riaffermazione della nostra continuata esistenza. Intanto vengono delle frasi bellissime, peccato buttarle lì così. Però di fatto è così, cioè l'orologio oggi come oggi non ha senso, non è manco più uno status symbol, o per molti versi lo può essere, ma non è più
Qualche
come.
arcaico lo vedi ancora.
Di fatto rimane però come una strategia simbolica di controllo del tempo. Vuol dire che tu sei in grado di gestire il tempo, lo fermi, lo acceleri, lo modifichi, lo correggi. E sono tutte cose che apparentemente non hanno nessun impatto simbolico, ma nella prassi invece ce l'hanno e come. Perché voi dovete cominciare a ragionare nell'ottica del fatto che tantissime cose che noi facciamo, le facciamo raccontandoci storie, che sono le famose derivazioni paretiane, ma le facciamo per altri motivi, dei quali non siamo manco consapevoli, quello è il punto focale della questione, perché rinviano a tutto quello che è lì, a tutto quello che è la famosa conoscenza simbolica, immaginale e corporea. Allora, facciamo una piccola esercitazione o esemplificazione. Il fumo. Ve l'ho già fatta sta cosa, no? Ve l'ho già fatta. Ve l'ho già fatto, allora non serve. Però ricapitolandola un attimo, vedrete che il problema è esattamente quello. Mentre con l'orologio controlliamo il tempo, con l'accendino controlliamo il fuoco. Sembrano cose banali, ma non sono cose banali. E quello è il problema. Sono le cose che ti permettono di spiegare dei comportamenti che altrimenti sono inspiegabili, perché sappiamo tutti che il fumo dovrebbe far male, no, diciamo che tendenzialmente si dice che il fumo faccia male. Probabilmente è vero per molti versi, per molti altri. Io conosco un sacco di gente che è morta di tutt'altro dopo aver fumato come ciminiere per tutta la vita, quindi anche lì possiamo discuterne, però comunque non voglio far negazionista perché francamente mi sembrerebbe idiota. Ad ogni modo il problema è questo: comunque detaglia il respiro, comunque detaglia il fiato, comunque ti riduce le capacità, cioè c'è tutta una serie di conseguenze che sono piuttosto ovvie, per cui perché? No? La domanda è per quale ragione uno dovrebbe fumare? Una volta che gli hanno spiegato, se fossimo razionali, se fossimo i cartesiani di cui parlano tutti, perché una volta che mi hanno fatto vedere le lastre di quello che sta morendo, mi hanno fatto vedere uno sputasangue sui pacchetti di sigarette, mi hanno fatto vedere dei feti annerini, cose che potrebbero stare benissimo in un film di Halloween, invece ce l'ho regolarmente sul pacchetto, io continuo a comprarmi il pacchetto, ma mi compro anche un portapacchetti con una bella donna nuda sopra, così almeno tagliamo il problema. Cioè, non solo me ne frego, ma te pio pure per il culo. Quindi c'è tutta una serie di questioni interessanti in proposito. Perché? Perché è ovvio che quell'attività soddisfa delle mie esigenze, delle quali non sono consapevole, ma che cerco di soddisfare uguale. Perché la non consapevolezza non vuol dire che io poi non faccia delle cose. Cioè, noi abbiamo questo brutto vizio di pensare che uno che non è consapevole di sé è una specie di vegetale che è buttato lì da una parte. No, basta guardare qualunque animale nell'ipotesi che non sia consapevole, cosa che anche lì è discutibile perché probabilmente ha un tipo di consapevolezza diversa, visto che noi abbiamo questo buon atteggiamento per il quale o so quali a noi oppure no, cioè, oppure non funziona, quindi cioè, no? Però diciamo che tu guardi un animale, io ho la mia gatta che vuole uscire, quando vuole uscire si guarda, si gira, comincia a piazza, fa la finestra, meo! Allora che cosa devo capire? Forse non sarà consapevole, ma sa perfettamente che vuole uscire e sa perfettamente che sono io quello che la fa uscire. Poi chiamatela come pare, però di fatto poi magari non parla, però insomma di fatto è come se. Quindi non è che noi quando non eravamo consapevoli eravamo degli idioti, perché noi, vi ripeto, siamo arrivati alla consapevolezza attraverso milioni di anni di adattamenti, quindi tutta sta stupidità è di adesso, ce la siamo procurata, non c'era prima, o perlomeno, no? I meri fatti ci direbbero che siamo stati in grado di sopravvivere a glaciazioni, caldi, terremoti, vulcani islandesi che mo ricominciano, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi insomma ce ne abbiamo un po'. Quindi,
Islanda sono andato a cercare
sì, ci sono smadre. Ad ogni modo, quindi capite che il discorso del ritmo e il discorso del ciclo è un discorso che, da un punto di vista di sensatezza nel fare i conti con la morte, è molto più intelligente dell'altro. Questo è il paradosso della questione. Cioè, noi ci stiamo gloriando di aver fatto una serie di scoperte che, per le quali, per carità, nessuno può negarle, però ci perdiamo il fatto che nello stesso tempo abbiamo perso una serie di competenze essenziali per vivere bene. Che non abbiamo più, cioè voglio dire, la gran parte delle società tradizionali avevano dei rituali specifici per affrontare il sovraccarico da convenzioni e da norme, avevano dei rituali specifici per affrontare la routine quotidiana che diventa insopportabile, quindi la definizione tra tempo sacro e tempo profano, tanto per dirne una, la distinzione netta tra tempo sacro e tempo profano. Avevano dei rituali per affrontare i grandi momenti cruciali della vita, che erano quelli del diventare adulti, del cominciare a costruire una coppia di qualunque genere, di morire. Noi non abbiamo più niente di tutto questo. Siamo vittime dell'assurdo. Che è, come dire, francamente una formula che lascia molto perplessi, no? Pensare che qualcosa che comunque capita necessariamente a tutti finché non scopriranno il famoso sacro graal della vita eterna, cosa che mi viene da ridere solo a pensarci, ma comunque, ecco, allora fino a quel momento noi siamo in balia dell'assurdo, che è un assurdo che è comunque prevedibile perché sappiamo che accadrà e tocca a tutti. Cosa può esserci di assurdo? È evidente che il problema è da ribaltare. Cioè, siamo noi che non siamo in grado di dare un'interpretazione sensata di un fatto che è l'unica certezza che abbiamo, a parte le tasse, come insegnava Joe Black, per chi si ricorda il film, no? Death and taxes. Ecco, allora, death, siamo sicuri. Quindi dire che la morte è assurda è dichiarare un fallimento culturale. Semplicemente. Perché non è qualcosa che può capitare e quindi magari quando capita, oh cazzo, sei morto. No, lo sappiamo da quando nasciamo che moriremo, quindi fare, no, non riuscire a trovare un modo per farci i conti, per trovare un modo per convivere, questa Maffesoli la chiama omeopatizzazione del male, ed è molto bella come definizione, è no? Qualcosa che tu prendi a piccole dosi quotidianamente, noi lo prendiamo come? Attraverso i canali di diritti, di crime, i podcast che parlano delle catastrofi, i documentari che ci fanno vedere le ecatombi, tutte queste cose, la cronaca nera, sono tutti modi che noi usiamo per questo scopo. Però, appunto, se rientrassero in una consapevolezza diffusa, probabilmente sarebbe un po' meglio, no? Saremmo meno strumentalizzabili, saremmo meno ansiosi, saremmo meno vittime, saremmo tante cose che non siamo perché non sembra che ci sia modo di mettere a punto questo discorso. Il che, ripeto, è segno di un radicale fallimento culturale. Ok, allora direi che Per il momento ci fermiamo un attimo, così ripiamo.